Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io torno a salutare Padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità di Itri e delegato arcivescovile per la vita consacrata dell'arcidiocesi di Gaeta. Benvenuto Padre Antonio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buona domenica a tutti.
Ecco Padre Antonio, noi continuando un po' sulla scia della scorsa trasmissione, parliamo in questo caso del Giubileo e lo facciamo prendendo in esame le porte sante. Che cosa sono le porte sante, cosa rappresentano e perché è importante capire un po', poi lo vedremo, come funziona l'attraversamento delle porte sante, le indulgenze, eccetera. L'abbiamo anche accennato la scorsa trasmissione, però io ti farei partire proprio da questo. Che cosa sono le porte sante?
Esattamente, sono un transito fisico che indica qualche cosa di più importante, il passaggio spirituale, un tipo di impegno personale per la conversione, ha un valore e significato spirituale l'attraversamento. Infatti anche nella bolla di indizione di questo Giubileo della Speranza, il Santo Padre Papa Francesco ha espresso questo suo desiderio: si tratta di fare un'esperienza viva dell'amore di Dio che suscita nel cuore la speranza certa della salvezza in Cristo. Attraversare una porta santa durante il Giubileo, carissimo Federico, significa l'ingresso in una vita nuova in Gesù e l'inizio di un cammino di conversione. Chiaramente ha un significato simbolico, perché parliamo dei simboli del Giubileo. Il vero Giubileo è quello che noi celebriamo interiormente, come dice Papa Francesco, nella misura in cui rispondiamo a un impegno personale a cambiare vita, a migliorarci. Se siamo delle brave persone, miglioriamo sul nostro comportamento. Se ci siamo allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, da certi valori anche di vita cristiana, li recuperiamo nel corso di questo Giubileo. E non soltanto per noi, ma soprattutto, come tu accennavi, anche per quanto riguarda il significato che un Giubileo ha, che è soprattutto anche per ottenere le indulgenze plenarie per i nostri cari defunti. Esistono poi molte spiegazioni bibliche che evidenziano l'importanza della porta santa attraverso i messaggi e i titoli di Gesù. Non so se i nostri ascoltatori si ricordano i testi del Vangelo, però li citiamo. Luca 11,9 dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E soprattutto il testo del Vangelo di San Giovanni e poi l'Apocalisse, che richiamano questo concetto della porta. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. È Apocalisse 3,20. Oppure Giovanni 10,9, cito questi testi biblici per dare anche un supporto di carattere così biblico al nostro ragionamento, dice questo testo di San Giovanni il Vangelo: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarò salvo. Quindi in poche parole si tratta di attraversare la porta che è Gesù, chiaramente simboleggiato questo attraversamento con questo cammino, questo pellegrinaggio fisico che si fa normalmente alle quattro porte più importanti della cristianità, che sono le basiliche patriarcali o papali o basiliche giubilari, che ben conosciamo.
In che modo noi possiamo attraversare e dobbiamo attraversare le porte sante? Qual è la situazione, come dire, di fede che ci deve accompagnare?
La risposta sta nella bolla di indizione. Chiaramente per attraversare bisogna stare nella grazia di Dio. Perciò è chiesto una preliminare confessione, oppure magari dopo l'attraversamento subito accedere al sacramento della confessione, perché è un sacramento che ti dà la grazia della riconciliazione. Federico, non è un fatto magico automatico che tu passi attraverso la porta santa, la tocchi magari con le mani, ti fai segno della croce è bello il gesto in sé, però quel gesto rappresenta per me e per tutti quanti che lo faremo nel corso di quest'anno un impegno personale a vivere più santamente, lo dicevo prima. E come si vive santamente? Ripartendo dall'analisi della propria condizione spirituale, esistenziale, relazionale, per dire in che modo io sto vivendo la mia chiamata alla santità, sto crescendo o sto indietreggiando nel cammino della santità. Quindi è necessario la confessione sacramentale e poi le altre pratiche religiose per ottenere l'indulgenza e per fare il giubileo, le conosciamo, sono, ne abbiamo già parlato anche precedentemente in altre trasmissioni, sono appunto il pellegrinaggio e sono le opere di carità. I tre punti cardini su cui si basa anche questo giubileo della speranza è questa capacità di mettersi un po' in discussione e se effettivamente stiamo camminando bene, dobbiamo migliorare questo cammino, accelerarlo un po' di più, volare un po' più alto a livello spirituale, a livello anche umano, a livello anche di quello che è il discorso più generale, mondiale, che è la pace, la giustizia, la fratellanza universale, tutti quei valori che un giubileo richiede, perché la conversione consiste anche in questo, chi non fa il bene che incomincia a fare un po' di bene in più. E non a caso chi mi deve restituire qualche cosa lo restituisca non soltanto al Signore, ma lo restituisca anche agli altri.
E le porte sante, Padre Antonio, possiamo dire che sono le nostre mete in questo giubileo. Sì. Abbiamo anche detto prima le quattro basiliche maggiori di Roma e anche la porta santa che è stata aperta da Papa Francesco nel carcere romano di Re Bibbia. Ecco, io devo dire che questa meta, Padre Antonio, è una meta che deve essere alta nella nostra idea, no? Dobbiamo arrivarci preparati e per arrivarci preparati, lo dicevi tu, basta essere, come dire, nella situazione di grazia. Ecco, Padre Antonio, io ti chiedo, quanto è importante questa dimensione che abbiamo accennato, ma anche il pellegrinaggio fisico che molti faranno da tutto il mondo per arrivare a Roma, immagino dalle parti più disparate del mondo, faranno anche dei sacrifici proprio fisici per arrivare. Quanto è importante la fisicità nel giubileo?
Perché è un atto penitenziale. Anche quando uno fa un piccolo sacrificio, si spostasse da una città all'altra, da un posto all'altro, sai quante volte consideriamo, rimando, poi lo vedo, poi lo faccio, poi magari metto in discussione quel giorno, poi vedo un po' il servizio medico se conviene o meno. Il pellegrinaggio finalizzato al giubileo è un atto di sacrificio, è una penitenza, un fatto penitenziale, ce lo accennavamo la volta scorsa nella trasmissione. La gente prima nel Medioevo si faceva migliaia e migliaia di chilometri a piedi per arrivare a Roma, per arrivare a celebrare il giubileo nelle porte sante previste anche allora per quanto riguarda Roma. Adesso certamente siamo più avvantaggiati per quanto riguarda il trasferimento da un posto all'altro, una città all'altra, parliamo dell'Italia, ma immaginate quante pellegrini verranno dall'estero, si parla di oltre 30 milioni di persone che verranno da fuori per alloggiare a Roma, per partecipare a quelli che sono gli eventi del giubileo. E sono sacrifici, sono costi anche economici, ma al di là di questo aspetto prettamente di carattere materiale, il camminare, se uno si fa soltanto via della conciliazione a piedi e poi si fa anche la fila per entrare nella porta santa di San Pietro, già quello, e lo fa mentre sta camminando, pregando, non parlando né facendo altre cose, penso che sia anche quello un modo per dire il mio pellegrinaggio, la mia penitenza la sto facendo. Pensando pure a tante persone che fanno questo cammino, Federico, addirittura in ginocchio, come un po' si fa presso alcuni santuari che ben conosciamo, come atto penitenziale, come ecco, manifestazione fisica di una volontà di conversione, di pentimento, anche di riconciliazione, di scontro dei propri peccati, perché comunque siamo anche così talmente fragili che non possiamo escludere da questa pratica religiosa il fatto che io faccio una piccola penitenza anche in remissione di quei peccati che nel corso purtroppo della vita tutti quanti commettiamo. Giustamente tu dici in che cosa consiste? Fare un piccolo sacrificio. Magari in quella giornata uno decide di fare anche il pellegrinaggio, andare a Roma a fare la visita alle basiliche, ma magari fare una giornata di digiuno, cioè qualche cosa che sia espressione di una volontà sincera, interiore, di trasferire all'esterno ciò che si sente interiormente. Se mi sento di convertire, se mi sento di fare un cammino più elevato di santità, lo faccio anche attraverso questa forma esteriore di penitenza. E così che ci sono anche i tempi forti di questo anno liturgico, la prossima Quaresima, il prossimo Avvento a novembre, quindi ci sono le opportunità per incentivare un po' di più il discorso della penitenza corporale o corporea per esprimere la volontà di fare un giubileo fatto con i fiocchi, dico io, cioè fatto secondo i canoni che la Chiesa ci ha indicato e che deve essere anche un'esperienza di penitenza sentita e vissuta a confronto e a contatto con gli altri.
Padre Antonio, che impressione personale ti ha fatto e poi che cosa rappresenta per tutta la Chiesa la Porta Santa a Re Bibbia che Papa Francesco ha aperto? Si inserisce, potremmo anche dire, in questo percorso di speranza che è tutto il Giubileo. Però che impressione ti ha fatto vedere questa porta aperta lì tra gente sofferente che ha fatto dei reati, ma insomma sta scontando la propria pena?
L'abbiamo già accennato questo fatto, a me personalmente ha lasciato un segno così profondo nel cuore. È un Papa che conosciamo benissimo, molto sensibile al discorso sociale, al discorso del riscatto sociale anche di chi ha sbagliato nella vita. Un detenuto che magari nell'ambito dell'esperienza sta facendo o arrivo in altri carceri, sente il bisogno di ricominciare una vita più coerentemente cristiana, chiedendo perdono sui propri errori e scontando le pene a livello penale, a livello civile, è un discorso di volontà chiaramente di convertirsi. Che si apre una porta santa in un carcere come Re Bibbia, oltre che un fatto simbolico, ma in realtà il Papa vuol farci capire che nessuno è escluso dalla salvezza che Gesù è venuto a portare. Ecco perciò che la porta di accesso alla salvezza non sono i luoghi fisici, ma Gesù. E allora colui o colei che sta in carcere per reati commessi a volte in modo anche superficiale, senza nessuna grande volontà, però sono stati commessi e si devono scontare, che abbia un confronto sincero con se stesso e soprattutto attraverso la porta di Gesù, che è la porta della misericordia, della carità, del perdono. Ma una volta attraversato quella porta e soprattutto una volta uscito dalla porta del carcere, non si facciano gli stessi errori. Cioè la conversione parte anche dalla volontà poi di ritornare nella vita normale quando uno ha scontato la pena e ricominciare una vita davvero nuova. Quindi io sono rimasto veramente entusiasta per il fatto che il Papa ha aperto questa porta a Re Bibbia. È una porta simbolica perché in realtà le quattro porte tradizionali le conosciamo quali sono San Pietro, San Giovanni il Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore, sono le quattro più importanti basiliche che utilizzeremo anche come luogo di accesso per noi che siamo fuori, siamo liberi, possiamo accedere liberamente nel corso di quest'anno.
Padre Antonio, arriviamo a un altro evento, insomma, che stiamo vivendo, che è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, no? Devo dire che ci siamo preparati per viverla bene, eccetera, eccetera, e si inserisce questa settimana di preghiera proprio all'interno di questo Giubileo. Ecco, che cosa rappresenta questa settimana vissuta all'interno di questo percorso giubilare?
È una settimana importantissima ai fini proprio pratici, oltre che spirituali, per quel discorso di unità che dobbiamo tutti quanti cercare nell'ambito delle varie confessioni religiose. Chiaro, altre cose, il tema scelto per questa giornata lo sanno quasi tutti quanti, credi tu questo, e riguarda essenzialmente il miracolo che Gesù fa quando riporta in vita l'amico Lazzaro. Gesù compie questo straordinario intervento di riportare in vita l'amico Lazzaro e si rivolge alla sua sorella, e oltre che Marta e Maria, dice: ma tu credi alla risurrezione? Certo che credo, è una risposta di fede. Noi insieme dobbiamo credere fermamente che è possibile tutti coloro che si identificano nel cristianesimo convergere verso l'unità, ma non soltanto l'unità di carattere dottrinale, di carattere così di riflessione, di liturgie, perché c'è una diversità anche nei vari riti, ma essenzialmente converge sui temi importanti che rappresentano la cristianità nel mondo da oltre 2000 anni. Ma il problema è che, come dicevi tu, in quest'anno giubilare, questa settimana assume un significato speciale perché sono 1700 anni dal Concilio di Nicea e quindi è il concilio più importante della storia della cristianità, perché è stata affermata la divinità di Cristo, il mistero della Santissima Trinità, è stato elaborato il credo che noi normalmente recitiamo alla domenica e confermiamo tutte le verità di fede. Ci sono state nel corso degli anni, dei secoli, delle divergenze su un piano dottrinale, ma riflettendo bene sui testi biblici, mettendosi anche un po' d'accordo e soprattutto celebrando questi concili ecumenici, cioè aperti a tutti e non soltanto ai cattolici ma anche ad altre confessioni religiose, possiamo convergere su temi importanti a livello dottrinale. Gesù è uno solo, la Chiesa è una, santa, cattolica, apostolica, se vogliamo utilizzare l'espressione che normalmente ci accompagna nel corso delle nostre riflessioni teologiche. Non è che esistono tante chiese, le chiese locali sono espressioni della Chiesa universale, le diocesi o altre confessioni sono comunque parte integrante di un cammino che Gesù ha compiuto per la salvezza di tutti. Poi ci siamo differenziati per motivi di carattere così dogmatici oppure di diverse posizioni, creando poi quella divisione che cerchiamo con la grazia di Dio, con la disponibilità di tutti, soprattutto di coloro che hanno autorità nella Chiesa, soltanto, non soltanto attuale ma anche delle altre Chiese, di convergere verso un discorso unitario, di cercare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide a livello anche di carattere così di fede o di pratica religiosa.
E il Papa proprio ieri ha sottolineato che l'ecumenismo non è un'opzione, il Papa ha detto questo, bisogna continuare a dialogare, bisogna ancora camminare insieme. Ecco, perché ti chiedo questo, Padre? Perché non è un'opzione secondo te?
Perché il fondamento stesso della Chiesa è l'unità, Gesù è uno, lo Spirito Santo è uno, Dio è uno. Non possiamo avere tante chiese o tante posizioni all'interno della Chiesa, così anche la dottrina non può essere diversa l'una dall'altra. Se c'è una verità di fede, la si approva, la si accetta, la si condivide, la si anche annuncia la propaganda fide, come una volta chiamava il dicastero, chiaramente questa fede circola nel modo unitario e intorno a questa fede che poi tutti coloro che credono in Gesù si sentono uniti. Ecco, i protestanti, gli ortodossi, noi cattolici, non dobbiamo fare un discorso di autoreferenzialità, vediamo insieme agli altri fratelli di fede cristiana come possiamo e dove possiamo incontrarci per sentirci davvero chiesa, perché il pastore è uno solo, che poi si sono differenziati i vari pastori come responsabilità delle singole chiese, il Papa oppure i patriarchi o altre forme anche giuridiche che vengono considerate all'interno delle singole chiese oppure confessioni, ma stiamo su un piano di carattere così pratico, ma in realtà il pastore è uno solo, Gesù, e il pastore della Chiesa deve essere uno solo, non possono esserci tanti pastori, possono esserci diversi pastori a livello locale, ma non a livello di corpo unitario di una Chiesa di cui noi facciamo parte tutti, anche coloro che sono di altre confessioni. La Chiesa è una, non possiamo differenziare o fare tollerare queste divisioni, non è più possibile, perché noi cerchiamo l'unità, soprattutto coloro che sono più impegnati a livello ecumenico, come hai detto tu, cercano questo bisogno di trovarsi insieme intorno alla preghiera, intorno alla carità, intorno alla verità e soprattutto intorno a Gesù, che è il centro dell'unità, e facendoci guidare, permettimi Federico, dallo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ci illumina e ci porta verso la convergenza e non verso la divergenza.
Ecco, proprio su questo ti volevo fare una domanda, mi hai anticipato. Lo Spirito Santo è il motore dell'unità, perché per quanti sforzi umani possiamo fare, possiamo fare poco senza l'aiuto dello Spirito Santo. E quindi è essenziale la preghiera, ecco perché questa settimana si chiama settimana di preghiera e non solo di attività, diciamo, di convegni, di non so, mi viene in mente anche di attività umane che possono essere molto interessanti. Ma alla base c'è la preghiera, no, Padre Antonio?
Sì, esattamente. Se tu vai a leggere, anche penso che avete la possibilità di farla anche voi radioascoltatori, la preghiera che è stata scritta per questa circostanza va al cuore di quello che hai detto tu esattamente. La leggo perché è bellissima, ci meditavo un po' sopra, perché la sto recitando, da stamattina l'abbiamo già fatto nella nostra chiesa e lo faremo anche stasera. La leggo così perché la trovate sui vari siti della nostra Chiesa Cattolica Italiana, ma anche su Vatican News. Dio del cielo e della terra, Gesù Cristo, tuo figlio, si è rivelato come nostro padre e ci ha promesso il dono dello Spirito, vedi, il dono dello Spirito, la Pentecoste. Concedi alla tua Chiesa di superare lo scandalo delle divisioni affinché possiamo dare testimonianza alla tua vita di comunione nell'unità della nostra comune professione di fede e nell'amore del reciproco servizio per Cristo nostro Signore. La preghiera di questa settimana, giustamente dici tu, come possiamo convergere verso l'unità? Se preghiamo, preghiamo insieme, preghiamo da sole, preghiamo con le varie confessioni, preghiamo nel tentativo di superare quelle divisioni anche di prospettiva personale, di valutare un problema rispetto a un altro, di affrontare una questione rispetto a un'altra. È lo Spirito, se noi ci lasciamo condurre dall'azione dello Spirito Santo, la docilità al dono dello Spirito Santo, alla terza persona della Santissima Trinità, sarà veramente un dono straordinario che ci porterà ad essere uniti almeno sulle cose più importanti, quelle che contano anche davanti al mondo, davanti a quelle che è la società, il tema della pace. Ma chi non cerca la pace, chi non cerca l'accordo a livello internazionale? E noi cattolici, anche insieme ai nostri fratelli protestanti e quelli ortodossi, dobbiamo convergere. Purtroppo che succede? Purtroppo vediamo che tante lotte sono all'interno di quelle visioni anche diverse di politica, di realtà del mondo d'oggi. Magari si contrastano le stesse confessioni religiose all'interno, cristiano con cristiano, ortodosso con ortodosso, oppure di altre confessioni. Siamo a volte in conflitto per cose che non ci appartengono come essenza stessa del discorso religioso, ma per esempio la pace è un discorso che riguarda tutti quanti, perché non ci mettiamo, perché non forziamo anche i poteri politici perché si possa raggiungere anche attraverso la nostra incidenza al discorso della pace per tutti i poveri della terra, come ci stiamo auspicando soprattutto in questo anno giubilare che è l'anno della speranza, l'anno della pace.
Padre Antonio, non so se ti prendono la sprovvista, ma mi ha colpito quella preghiera che tu hai scritto a proposito di speranza. Siamo, lo ripetiamo, nel Giubileo della Speranza. Tu hai scritto una preghiera, semina speranza nel cuore del mondo.
Sì.
Io te la farei leggere se tu ce l'hai a portata di mano, perché sì, mi piacerebbe.
Te la trovo
poi
subito, perché chiaramente essendo mio personale questa attività, cerco sempre di diffondere per gli altri e la considero come importante per me stesso e anche per i fratelli. Ho scritto perché essendo nell'anno della speranza, come giustamente ci ha detto Papa Francesco, vorrei contribuire giorno per giorno con questi piccoli interventi di spiritualità tipica mia, con queste varie composizioni che tu magari leggi chiaramente anche nel corso di quelle che sono i miei impegni social.
E mi è molto piaciuta, devo dire, quindi, mi è molto piaciuta.
Per chi non la conosce la può ascoltare adesso.
Esattamente, è molto
bella. Speranza nel cuore del mondo. Ogni giorno della nostra vita è un cammino verso il nuovo, verso qualcosa di misterioso. Eppure il nostro cuore è orientato verso ciò che conta ed è bene accertato e sicuro davvero. Noi seminatori di speranza nel cuore, nel nostro cuore, nel cuore di quanti amano la vita, amano Dio e sono convinti che Egli esista davvero ed è l'approdo definitivo del nostro cammino. Seminiamo speranza intorno al nostro spazio vitale, ove esistono i buchi neri della disperazione e dell'assenza di ogni gioia. Non abbiamo molto tempo davanti a noi, ma anche se fosse un solo attimo, quello che ancora ci spetta da vivere vale la pena rischiare nello sperare oltre ogni speranza, perché la fede è la spinta consistente e sicura per oltrepassare il muro della solitudine. Dio infatti, e questa è la conclusione, è sempre con noi e noi con Dio siamo sempre un raggio di luce e di sole per tutti. Signore, non fare offuscare in noi la vera speranza che sa di eternità. Amen. È un bellissimo testo.
Ecco, bello, davvero bello. Tu l'hai scritta appunto per dare al mondo la speranza. Vuol dire, se ho capito bene, Padre Antonio, che siamo noi i primi nel nostro piccolo a dover seminare speranza. Non possiamo chiedere agli stati, ai governi, ai governanti, se prima non siamo noi a seminare nel nostro piccolo ambiente la speranza e la gioia, no? Mi pare.
Federico, ecco, gli spazi noi operiamo ogni giorno è quello di inculcare negli altri un barlume, che le cose che non vanno possono migliorare, quelle che già vanno possono ulteriormente perfezionarsi. Ecco la speranza. Quando ti trovi di fronte alle persone disperate nel vero senso della parola, incutono agli altri il senso della disperazione, non fanno un'opera di cristiana consolazione, ma fanno un'opera di diabolica distruzione. Non sono giochi di parole, ma è la sostanza del discorso che faccio qui nell'ambito della piccola preghiera che ho composto. Noi intorno abbiamo mamma, papà, la moglie, i figli, i confratelli, i fedeli. Ecco, di fronte alla sofferenza, alla malattia, alla prova, al dolore, alle cose che non possiamo neanche risolvere da soli, ci affidiamo al Signore. Confidare in Lui, affidarci a Lui e fidarsi di Lui, credo che sia il discorso che possiamo e dobbiamo fare in questo anno giubilare, che è un anno in cui tutti quanti, come dicevi tu, dobbiamo essere seminatori, nel vero senso della parola, cioè a ogni contatto umano, a ogni incontro, un sorriso, uno scambio di positività, una prospettiva più positiva che possiamo, non per illudere, ma semplicemente per incoraggiare a superare quel momento di prova, quel momento di croce, quel momento di solitudine. È il senso di quella speranza che Papa Francesco ci ha chiesto di trasmettere agli altri in questo anno giubilare, altrimenti passerà questo anno giubilare come passano tanti anni, però alla fine i conti bisogna pure trarli. Che cosa ho fatto in questi già primi giorni dell'anno nuovo che stiamo vivendo per seminare un po' di speranza nella mia famiglia, nel mondo del lavoro, nella scuola, nella congregazione, nell'ambito del sociale, nell'ambito ecclesiale, nella parrocchia, nei contatti umani? Che cosa semino? Semino soltanto disperazione. Basta che ci guardiamo intorno e vediamo quanti segni purtroppo di angustia, di difficoltà concrete che ci sono, dagli scioperi in continuazione, che la gente è disperata, non sa a volte come andare al lavoro a trovare soluzioni. Anche quelli sono segni di disperazione che manifestiamo perché vorremmo risolvere facilmente tutte le cose, e anche queste prove quotidiane vanno affrontate con un perlume di speranza che miglioreranno le cose. Confidiamo anche in coloro che hanno le possibilità di far migliorare il nostro paese, ma soprattutto il mondo intero, e farlo migliorare significa che bisogna ripartire da quel discorso che abbiamo fatto nel corso di questa trasmissione, da Gesù, la porta che ti porta ad accedere ad una conversione al bene e per il bene.
Padre Antonio, abbiamo 2 minuti, io ti faccio rispondere di nuovo ad una domanda di un radioascoltatore che fa una domanda alla quale già abbiamo risposto nella puntata precedente a questa, che io però te la rifaccio perché magari a beneficio di quanti non hanno ascoltato. Questo radioascoltatore chiede naturalmente come vivere il giubileo se io non sto a Roma, non ci sono le porte sante e non posso andare in pellegrinaggio. Ecco, come si vive il giubileo lontano dalle porte sante e quindi lontano da Roma?
Si vive ognuno a casa propria. Per coloro che sono ammalati, sai benissimo che il giubileo è già la sofferenza per se stesso è un atto di affidamento al Signore. Certamente se un ammalato viene seguito da un sacerdote, ecco, possa confessarsi, possa chiedere il desiderio di fare una santa confessione e ricevere la comunione. Chiaramente ci sono anche gli strumenti di comunicazione che possono in qualche modo aiutare questo cammino, però non sono mai sostituiti quello che è l'obbligo della partecipazione reale alle celebrazioni. Per coloro che sono lontani da Roma possono fare benissimo delle varie chiese che i vescovi hanno indicato come luogo di giubileo, perché chiaramente non sono state aperte porte, ma sono state installate immagini sacre, soprattutto di Gesù crocifisso nelle varie chiese, per indicare che il simbolo del giubileo nelle chiese locali è Gesù crocifisso.
Bene, allora io ringrazio il nostro ospite, Padre Antonio Rungi, per essere stato con noi. Grazie per questa bella preghiera che ci ha fatto ascoltare. Io invito tutti a diffonderla, no Padre Antonio? Perché
sì, vi ringrazio perché è molto bella. Attuale sui media social, soprattutto sul social più utilizzate che è Facebook, quindi non per fare pubblicità, ma semplicemente la trovate benissimo lì.
Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo che potete riascoltare tutto quanto quello che abbiamo trasmesso su il sito di vaticannews.va, cliccate in alto Radio Vaticana, scegliete la trasmissione Pop Theology e potete riascoltarla, e poi potete scrivere al 335 12 43 722 i vostri WhatsApp. Da Federico Piana ancora buona domenica.
#PopTheology